Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio con me c'è Ilaria, che frequenta l'Università La Sapienza di Roma e in particolare la Facoltà di Fisica.
Ciao a tutti.
Con lei cercheremo di scoprire qualcosa di più sull'evoluzione dei costumi degli italiani per quanto riguarda il consumo, dal piccolo commerciante, dalle piccole botteghe al supermercato e anche il marketing moderno e anche quello futuro. Lo faremo dopo aver ascoltato i Clash con Lost in the Supermarket.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Lost in the Supermarket, Radio Zainet. Tu ti sei mai persa, Ilaria, in un supermercato?
Che io ricordo no, però può darsi te quando uno è piccolo. Però
la bambina Ilaria
è sommersa da prodotti. Si guarda internet spaesata, no?
Come ti poni tu nei confronti della spesa? Fai mai tu la spesa o la fa solo mamma
o papà? No, ogni
papà?
Tanto la faccio. Ma noi siamo fortunati perché ce l'abbiamo sotto casa, quindi non è... Poi c'è il discount, c'è quello che costa un po' di più, però magari c'è le cose più buone, quindi è... No, io sì, ogni tanto la faccio, non è che sono praticissima, quindi non mi rendo conto. Però loro sono molto attenti magari all'offerta del giorno, a questa cosa qui.
Ma come cambieranno i consumi quando tu dovrai per forza andare a fare la spesa, cara la mia Ilaria? Intanto cerchiamo di scoprirlo grazie alla scheda preparata dalla nostra redazione.
Etichette parlanti, bilance che ti avvertono quando è arrivato il tuo turno in coda, aromi di spezie fra gli scaffali. Il supermarket del futuro sarà così. Già nei prossimi 10 anni vedremo i microchip inseriti nelle confezioni di tutti i prodotti. Quando il carrello passerà alla cassa, un fascio di lettura ne rileverà la presenza, calcolando il conto dell'intera spesa. Cambierà anche la disposizione della merce sui ripiani. Diremo addio alla distinzione delle carni a seconda del genere, sostituita da quella per modalità di cottura o per digeribilità. E nel supermarket del futuro i prodotti saranno a lunga resistenza. Una piccola rivoluzione, quindi, per il consumatore, sempre più di corsa.
Ospite di Radio Zainet, Emanuela Scarpellini, ha scritto numerosi testi sull'argomento, l'ultimo dei quali l'Italia dei consumi dalla Belle Époque al nuovo millennio. Benvenuta a Radio Zainet.
Buonasera.
Vai Ilaria.
Allora, io volevo chiederle innanzitutto l'argomento del suo ultimo libro, in particolare che effetto ha avuto sulla società e la politica il passaggio dalle piccole botteghe al supermercato, al supermarket?
Beh, questa è una bella domanda, perché io mi sono fatta esattamente la stessa domanda prima di iniziare e mi sono accorta che in sostanza è stato un po' lo specchio della società che cambiava, perché nella piccola bottega noi troviamo anche i prodotti artigianali fatti dalle piccole industrie e così via, mentre grandi organizzazioni come i supermercati hanno dietro di loro delle grandi industrie di produzione. E quindi in un certo senso segna il passaggio proprio dalla società delle piccole imprese a quella delle grandi organizzazioni industriali.
Capisco. Allora, attraverso questa analisi, quindi dati da lei raccolti sull'evoluzione anche del mercato, come disegna il consumatore del futuro?
Il consumatore del futuro, diciamo così, io direi che ci saranno i consumatori del futuro, cioè non c'è più un consumatore medio per cui uno stesso prodotto va bene per tutti, ma sempre di più abbiamo tanti consumatori diversi con esigenze diverse, per cui bisognerà studiare prodotti e esigenze specifiche, non so, per i consumatori molto giovani che hanno delle loro forme, dei loro consumi, per i consumatori, non so, le mamme, i papà, ma anche per esempio per nuove categorie, consumatori anziani che hanno tutto un loro tipo di prodotti diversi. Quindi direi si è passati dal consumatore tipo medio ai tanti consumatori molto diversi.
Ma ecco, lei come vede in prospettiva il consumo critico?
È una delle ultime interessanti acquisizioni nel campo del consumo, nel senso che prima l'idea generale è che il consumo voleva dire semplicemente andare in un posto e acquistare un prodotto, un oggetto che ci serviva. Invece è cresciuta secondo me l'idea che questo atto non è così semplice, ma comporta in fondo delle responsabilità, che possono essere responsabilità verso l'ambiente, per esempio, responsabilità anche di tipo etico rispetto all'impegno sociale, per cui se io so che un prodotto impiega per esempio della manodopera o uno sfruttamento di ragazzi e bambini, io ho deciso di non comprarlo. Quindi il consumo è diventato qualcosa di più importante che comprare solo qualcosa, è diventato quasi un atto politico, possiamo dire.
Sì. Io volevo chiederle, riguardo alla tendenza dei giovani ad aggregarsi in centri commerciali, come secondo lei è avvenuto questo passaggio? Perché il supermercato, più in generale il centro commerciale, è diventato un luogo d'aggregazione giovanile?
Ah, un po' perché le piazze tradizionali molto spesso sono diventati luoghi un po' deserti, luoghi che non offrono molte opportunità per i giovani. Mentre il centro commerciale si è sempre più specializzato e oggi in realtà dentro un centro commerciale noi non troviamo solo i supermercati, tanti negozi e così via, troviamo bar, ristoranti, tante volte ci sono anche vicino dei cinema. In realtà sono diventati come delle piccole città, sono le nuove piazze davvero del nostro tempo, perché offrono un po' fast food, tutto quello che noi vogliamo in un unico luogo. E quindi è chiaro che hanno attirato anche i giovani.
Senta, qualche giorno fa leggevo su un giornale che a Roma ci sono tantissimi ipermercati che però non pa pare che non abbiano fatto tutta la fortuna che si aspettavano, a vantaggio dei supermercati più piccoli, anche delle botteghe. Come mai secondo lei?
Secondo me in realtà c'è spazio e c'è una domanda per diversi tipi di luoghi, per cui non so, i supermercati di un certo tipo rispondono a chi ha bisogno di fare delle spese grosse insieme, risparmiare, eccetera. Ma questo non vuol dire che poi spariscano altri tipi di commercio. E quindi anche non so, il supermercato più piccolo ha la stessa bottega in fondo sotto casa, continua a resistere. Perché noi abbiamo bisogno in fondo, secondo me, dell'uno e dell'altro. Per la grande spesa andiamo in un posto, per comprare il prodotto specialistico scegliamo il negozio specializzato, per comprare alcune cose andiamo dal nostro rivenditore che conosciamo e di cui ci fidiamo. Quindi forse non è che ci sarà un solo sistema che sparsa via tutto, ma dovrà trovare il suo spazio insieme agli altri.
Lei in un suo libro ha scritto: la spesa è uguale per tutti. In che senso?
Ho ripreso uno slogan che era stato usato dai primi supermercati, perché loro dicevano che all'interno del supermercato ogni cliente è uguale a un altro. Bisogna ricordare che questi luoghi sono nati in Italia 50 anni fa e quindi spesso le botteghe alimentari erano poste in quartieri dove tutti si conoscevano. Quindi se uno arrivava da fuori, e penso agli immigrati che venivano da altri posti, in questi posti spesso si trovava male, magari parlavano dialetto, lui non conosceva nessuno e così via. Invece all'interno del supermercato, in un certo senso, ogni cliente è uguale a un altro, nessuno chiede chi è, da dove viene, compra e basta.
Grazie Emanuela Scarpellini, che ricordiamo autrice dell'Italia dei consumi dalla Belle Époque al nuovo millennio. Grazie per essere stata con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Ecco, tu Ilaria, te le fai queste passeggiate di cui parlavamo prima con le amiche al centro commerciale, come la nuova piazza?
No, io personalmente no, però quando mi capita di andare per fare acquisti, in effetti vedo molti giovani, molti. Ecco, forse l'ho passata alla fase delle medie, no? Quando stai ancora, non esci ancora da solo, però in un luogo chiuso con le amiche puoi stare, quindi magari fuori ti aspetta un genitore. Però in generale vedo molti ragazzi che si trovano bene a loro agio nei centri commerciali.
Ma poi guardate le vetrine, o proprio neanche quello, proprio andate per chiacchierare, ma vi
No,
piace
no, vabbè, io
l'ambientazione.
personalmente, cioè quando andavo è più per fare per lo shopping, insomma, che per altro. E quindi così, però in realtà non so se è una cosa di tutti oppure se, che ho vissuto io personalmente, non lo so, vedevo anche appunto persone che chiacchieravano sui muretti, che insomma, che periodicamente si trovavano là.
Direi che possiamo fermarci una breve pausa a Radio Zainet e restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
For money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love.
you just can't buy. I don't care too much for money, money can buy me love.
Can buy me love, Beatles, Radio Zaino. Sono delle tante cose che si possono comprare. Almeno in teoria l'amore non si potrebbe comprare.
In teoria.
In teoria, vero? Comunque, al supermercato non c'è.
No.
Su questo possiamo stare tranquilli. Ma Radio Zaino ha ancora un altro ospite, il professor Guido Cristini dell'Università di Parma, autore tra l'altro di Category Value, il marketing integrato nel largo consumo. Benvenuto a Radio Zaino.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ilaria.
Allora, io volevo chiederle una curiosità personale. Spesso siamo portati a acquistare prodotti anche non utili, direi superflui. Come, cioè, che strategia del marketing si usa per portare appunto un consumatore anche non agiato economicamente ad acquistare merci non necessarie?
Perché il consumatore, cerco di raccontarla semplicemente, il consumatore non è razionale, quindi molto spesso il consumatore è portato a comprare beni che emotivamente piacciono, che edonisticamente divertono, quindi che pensi anche ai servizi oltre che ai prodotti, c'è il rischio che molto spesso compriamo dei prodotti non utili, non funzionalmente utili. Ecco, credo che forse un po' più di razionalità nei processi di acquisto e di consumo sarebbero utili, quindi prima di entrare in un punto di vendita, un centro commerciale, occorrerebbe chiedersi cosa funzionalmente mi serve veramente, e quindi evitando magari acquisti non richiesti, diciamo così.
Dopo le insalate pronte e lavate, che insomma hanno un costo ben più ben maggiore rispetto a quelle che uno poi si deve fare da solo, diciamo così, che comunque hanno molto successo, che cosa ci dobbiamo aspettare ancora secondo lei di questo, di questa fascia di prodotti così veloci da preparare?
Sì, io credo che dovremmo aspettarcene molti. Molti sono stati già innovati, ma molti altri devono essere ancora innovati. Cosa chiede una grande, ripeto, assumendo che non esiste un consumatore unico, ma esistono diversi segmenti di consumatori. Diciamo che una buona parte di consumatori, per esempio le donne che lavorano, per esempio le famiglie, specialmente quelle, come dire, che operano nelle grandi città, che quindi hanno un tempo ridotto, che richiedono prodotti servizio, no? Prodotti che quindi sono, nel caso che faceva riferimento, delle insalate già pronte, già magari condite. Ecco, questo è un fronte sul quale noi dovremmo aspettarci le maggiori innovazioni del marketing nei prossimi anni, non solo ovviamente in Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo. Io penso che quindi questo sia un segmento, no, dei prodotti che per esempio si possono trasportare, dei prodotti come dire, per il break, dei prodotti easy user, come dicono gli inglesi, no, facilmente da utilizzare, magari dei prodotti da utilizzare fuori casa. Questo è il fronte della maggiore innovazione di marketing che dobbiamo aspettarci. Perché? Perché è richiesto dalla domanda, perché è richiesto da nuovi segmenti di domanda.
Possiamo sperare anche in un futuro che riesca a coniugare in modo un po' migliore il mercato con l'ecologia? Ad esempio sentivo di supermercati che avevano provato a diciamo a proporre la sorta di distributori di detersivo, no? Quindi il consumatore arrivava con la bottiglia da riempire per non sprecare plastica eccessiva. Possiamo sperare anche in questo oppure?
Sì, qui è una rivoluzione ancora da fare, cioè nel senso che oggi appunto c'è una maggiore sensibilità, diciamo, agli aspetti ambientali, agli aspetti ecologici, alla riduzione per esempio degli sprechi, pensiamo ai cartoni, pensiamo al PEC. Ecco, so che, come dire, ci sono già alcune catene di cui non faccio nome che già stanno, come dire, proponendo dei punti di vendita che vendono prodotti sfusi, no? Che quindi riducono l'impatto per quanto riguarda per esempio il packaging secondario e terziario. Ecco, credo che si debba fare molto su questo terreno e alcuni esempi, per esempio, possono essere imitati dai paesi, come dire, ecologicamente più sensibili. Penso ai paesi del nord Europa, penso alla Germania, dove già tutto il tema, come dire, dell'impatto ecologico per quanto riguarda le confezioni è stato affrontato da tempo, e quindi ci sono molti esempi, tipo quello che hai fatto, sul fronte della riduzione, per esempio, dello smaltimento dei rifiuti, per esempio. Questo è un grande terreno.
Un'altra domanda, l'aumento del numero degli immigrati in Italia e in altri paesi ha portato gli esperti alla realizzazione di nuove strategie di marketing?
Ma devo dire che oggi, nonostante siano, come dire, stimati, perché poi il problema della stima è sempre difficile, ma comunque si dice che siano stimati in più di 3 milioni, diciamo, le persone che provengono dall'extracomunitario o quant'altro. Ecco, devo dire che su questo le aziende sia di produzione che di distribuzione operanti in Italia forse sono ancora un po' in ritardo, nel senso che non ci sono delle politiche chiare di offerta per queste etnie e quindi, come dire, c'è da attendersi nel prossimo futuro che anche su questo terreno sia, come dire, ridotto il ritardo rispetto ad altri paesi. Certo, è evidente che specialmente nei consumi, penso ai consumi alimentari, che naturalmente divergono a seconda delle etnie di riferimento, ci sia molto da fare. Oggi, per carità, abbiamo in molte catene dei reparti che sono per esempio dei reparti per i prodotti etnici, no? I prodotti magari di provenienza dell'area asiatica piuttosto che dell'area sudamericana o quant'altro. Però ecco, ci dovremmo attendere sicuramente un ampliamento anche degli spazi espositivi per queste tipologie di prodotti.
Le faccio un'ultima domanda perché siamo in chiusura, le chiedo. Sì. Qualche tempo fa sul Corriere della Sera è uscito un articolo che illustrava quello che potrebbe essere il supermercato del futuro con il profumo del mare fra gli scaffali, i microchip inseriti nelle confezioni di tutti i prodotti. Quanto è vicino questo futuro secondo lei?
Ma diciamo che la vera rivoluzione passerà dalla RFID, cioè quindi da questi microchip nei prodotti che consentiranno nel prossimo futuro di ridurre per esempio i tempi di attesa alle casse e ridurre anche tutto il ciclo logistico. Ecco, dagli studi più recenti, oggi ci sono delle sperimentazioni in corso anche, devo dire, presso la nostra università, l'Università di Parma, ecco, si ragiona su uno spazio temporale di 5-7 anni per le prime ampie sperimentazioni e quindi è ragionevole attendersi una decina di anni per una, come dire, una completa adozione di questi strumenti. A quel punto ci sarà una rivoluzione molto grande perché naturalmente tutto il ciclo per esempio di vendita e anche la tempistica per il consumatore si ridurrà molto.
Grazie professor Guido Cristini. Grazie. Dall'Università degli Studi di Parma.
Grazie a voi, buona giornata.
Direi che è arrivato il momento di ascoltare il flashback di oggi, un tuffo nel passato della musica questa volta con Simon & Garfunkel.
È appena uscito ma è già entrato nelle classifiche americane dove subito ha conquistato il primo posto. Stiamo parlando di 50 Ways to Leave Your Lover, l'ultimo 45 giri di Paul Simon. Dopo aver interrotto un sodalizio che durava fin dall'adolescenza con Art Garfunkel, Simon ha proseguito per la sua strada, dimostrando il suo talento e continuando a mietere successi. Ma forse per un po' di nostalgia ha inserito nel suo ultimo album la canzone My Little Town, che cantava in coppia con Art Garfunkel, e adesso ce l'ascoltiamo insieme.
Little town, I grew up believing God keeps his eye on us all. And he used to lean upon me as I pledged allegiance to the wall. Lord, I recall my little town coming home. Flying my bike past the gates of the factories. My mom doing the laundry, hanging our shirts in the dirty breeze. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. Not that the colors aren't there, it's just imagination. Relax, everything's
a saint back in my little town.
Ben ritrovati in studio con Flashback, la vostra rubrica in pillole sulla storia della musica. Avete appena ascoltato My Little Town, grande successo di Simon & Garfunkel, che nel 1975 è stata inserita nell'album da solista di Paul Simon, Still Crazy After All These Years, e contemporaneamente anche nell'album di Garfunkel. La loro unione artistica era nata nel 1953, quando i due si conobbero ancora adolescenti alla Forest Hills High School. Pensate che esordirono con il nome d'arte di Tom e Jerry, con cui pubblicarono il loro primo grande successo, Hey School Girl, che raggiunse la posizione numero 57 nella classifica Billboard. Tutto il resto è storia.
Tutto il resto è storia, la storia della musica, Flashback a Radio Zanet. Questa puntata termina qui. Io saluto Ilaria, che frequenta fisica all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
E naturalmente saluto i nostri ascoltatori. L'appuntamento, vi ricordo, con Radio Zanet. A domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio Zainet.